Bene, allora, buonasera a tutti. Questa seduta post vacanze di Consiglio Comunale, 30 agosto, data insolita, ma le circostanze, come dire, la rendono obbligatoria. Quindi grazie a tutti per la disponibilità in questo periodo che solitamente, insomma, non è riservato ai Consigli Comunali, anche per l'orario che è un po' diverso rispetto al solito. Buonasera anche a chi ci segue dalla diretta e al cittadino che al momento è presente in sala. Procediamo pure con l'appello. Prego, dottoressa. Presente.
Modica Matteo, Spirito Davide, Lurago Sara, Zambon Edoardo, Gare Ignani Anna, Sormani Ilaria, Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Maria Angela, Capriglione
Assente giustificata al momento.
Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni, l'assessore esterno Tomio Maurizio.
Bene, grazie. Allora, non essendo pervenuti question time, passiamo subito alla parte delle comunicazioni. Lascio la parola all'assessore Zambon.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie a chi ci ascolta da casa. Devo dire che faccio queste due comunicazioni, che sono comunicazioni positive per il nostro comune, forse con uno spirito un po' diverso da quello che avrei avuto qualche settimana fa. Sono purtroppo piccole gocce in un mare di problemi che conoscete e che probabilmente conoscerete meglio questa sera. Mi riferisco a due risultati importanti che le strutture del nostro comune hanno conseguito poco prima dell'estate. Il primo riguarda, l'aveva già anticipato il sindaco nell'ultima seduta, un primo posto strappato nella zona della città metropolitana di Milano rispetto al bando Restiamo Insieme, ovvero la seconda edizione del bando Insieme Più, che già ci aveva visti partecipare lo scorso anno. È una notizia importante per la nostra comunità perché ci permetterà di riproporre una serie di attività importanti, un finanziamento di 65.000 euro ai quali poi si aggiungono le nostre compartecipazioni. Detto molto in sintesi, permetterà di riproporre l'esperienza del doposcuola alla scuola secondaria, di riproporre tutte le esperienze di educazione ambientale che l'anno scorso hanno coinvolto la scuola Gaio, la scuola dell'infanzia Rodari, la scuola primaria e la scuola secondaria. Permetterà di riproporre le attività con l'intervento delle associazioni sportive a scuola, con il coinvolgimento della pallavolo WISP, del basket, del canegrate calcio, dell'atletica par e nonché delle importanti attività di ipoterapia di cui abbiamo parlato anche in occasione del piano diritto allo studio. A questo poi si aggiungeranno altre attività che coinvolgeranno la scuola Gaio. Una di queste è il progetto Emozioni in Musica e un'importante partecipazione della cooperativa La Ruota alle attività per l'inclusione dei ragazzi nelle attività e chiudo ricordando poi un significativo rafforzamento dello sportello d'ascolto per la scuola secondaria che viene di fatto trasformato in un'attività di consulenza psicopedagogica per i docenti e anche di sostegno al ruolo genitoriale alle famiglie, quindi un momento importante. L'altra notizia interessante che riguarda il nostro comune è il fatto che fra luglio ed agosto, in mezzo a tutti gli altri problemi, abbiamo concluso tutti gli affidamenti ampiamente in tempo rispetto ai limiti posti dai bandi, tutti gli affidamenti relativi al PNRR. Vi dico rapidissimamente di cosa si tratta. Allora, da un lato riguarda tutta una serie di servizi in cloud che vanno dalle attività di gestione dei demografici alla gestione del protocollo, l'albo pretorio, attività di contabilità, ragioneria, gestione degli organi istituzionali, eccetera. Qui con un finanziamento complessivo di 121.000 euro, qualcosa, quasi 122.000, con una spesa complessiva che in realtà fra servizi già avviati e quindi da rimborsare e servizi che verranno avviati sarà di circa 70.000 euro. Questo grazie al lavoro, diciamo, intelligente di programmazione degli uffici permetterà al Comune di avere a disposizione un avanzo significativo che oscilla intorno ai 50.000 euro che tendenzialmente dovrebbero essere utilizzati sempre nel settore digitale, ma in realtà per quanto riguarda i rimborsi di spese già sostenute dal Comune che sono di 23.000 euro potrebbero anche essere ricollocati in settori delicati a scelta dell'amministrazione. Sempre nell'ambito del PNRR noi avevamo ricevuto finanziamenti per 155.000 euro nell'ambito del bando cittadino informato, quello che prevedeva diciamo una revisione radicale del nostro sito, al quale poi aggiungere una serie di servizi a favore dei cittadini a partire dalle attività di prenotazione online degli appuntamenti. E a fronte di quel finanziamento in realtà la spesa che il Comune dovrà sostenere sarà di circa 71.000 euro, quindi anche qui abbiamo, grazie al PNRR, recuperato risorse importanti per la digitalizzazione o per altri servizi. La notizia ultimissima di oggi: sono già arrivati i primi 50.000 euro del bando regionale Restiamo Insieme, e che verranno poi destinati alle attività di cui parlavo prima. Grazie.
Grazie Edoardo. Assessore Tomio.
Sì, buonasera a tutti e anche a chi ci segue da casa. Volevo informare il Consiglio Comunale che nella prima settimana di agosto, precisamente il giorno 4, è stata stipulata la convenzione urbanistica per l'attuazione del programma integrato di intervento relativo all'ambito di trasformazione 3 con la società Gerico, e ci stiamo parlando dell'ambito di trasformazione che riguarda la casa di riposo. Perciò abbiamo fatto un ulteriore passo verso questo progetto. Adesso il prossimo sarà la presentazione del progetto per la realizzazione. Grazie.
Grazie Maurizio. Consigliere Buratti.
Grazie, buonasera. Lunedì abbiamo completato il piano dei percorsi ciclopedonali di Chenegrate, nel quale abbiamo tracciato percorsi già esistenti e quelli che abbiamo intenzione di realizzare in futuro. L'obiettivo che ci ha guidati nella definizione dei nuovi percorsi è quello di realizzare una rete unica diffusa sul territorio canigratese che possa permettere a pedoni e ciclisti di raggiungere in sicurezza i poli attrattori di Canigrate, per esempio scuole e stazione, senza gravare sul traffico veicolare, e che vada ad integrarsi con i percorsi già esistenti o previsti dai comuni limitrofi. Il piano verrà nei prossimi giorni condiviso con l'ingegner Barzizza in modo che possa essere revisionato con l'ausilio degli esperti del PIM e valutare eventuali margini di miglioramento. Terminata questo lavoro con il PIM, il piano definitivo che otterremo costituirà parte integrante del piano urbano del traffico. Ci tengo a ringraziare l'architetto Zottarelli, il comandante della Polizia Locale Fornara, il vicecomandante Bocchino e gli assessori Tomio e Spirito per la collaborazione che hanno dato nella realizzazione di questo piano. Grazie.
Grazie Stefano, se vi sono altre comunicazioni, io so che voleva... Lascio la parola all'assessore Lurago che fa, prima che iniziamo diciamo, gli argomenti formali del Consiglio Comunale, anche un riepilogo degli eventi delle prossime settimane, inizio settembre in particolare.
Sì, grazie, buonasera a tutti i presenti e anche chi ci ascolta da casa. No, solo i primi eventi del mese di settembre. Volevo ricordare che lunedì 4 settembre ci sarà la tradizionale fiera delle merci per le vie del paese e alla sera la Cassuela in Bagina. E invece, molto importante, il 10 settembre ci sarà l'ex festa delle associazioni, adesso Cannegrate in Festa, che si svolgerà in piazza quest'anno. Si svolgerà prevalentemente nel pomeriggio, iniziando alle 3, con attività ed esibizioni dedicate soprattutto ai più piccoli, a bambini e ragazzi. Poi ci saranno dei momenti istituzionali, alle 18 ci sarà la consegna delle costituzioni ai 18enni che compiono 18 anni quest'anno, quindi anche chi li compierà a dicembre, diciamo, verrà premiato in questa occasione. Poi dalle 19:30 si farà un picnic in piazza, accompagnato da un concerto del Corpo Musicale Cittadino. E al termine di questo concerto ci sarà la consegna delle civiche benemerenze. Alle 21 si concluderà un po' la giornata con un concerto di soundtracks. Grazie.
Grazie Sara. Allora, se non vi sono altre comunicazioni, passiamo al punto 3. Esame e approvazione verbali precedenti sedute del 28 giugno 2023 e 31 luglio 2023. Se qualcuno deve votare disgiuntamente per le due sedute, lo faccia presente ora, altrimenti pongo tutto in votazione, se vi sono osservazioni o meno. Sì. Prego Marco, capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco. Riguardo il verbale del giorno 28 giugno, vorrei che venisse aggiunto che in occasione del minuto di silenzio per il ricordo di Berlusconi sono uscito dall'aula. Grazie.
Grazie. Così prendiamo nota. Okay. A questo punto, se non vi sono altri interventi, pongo in votazione i due verbali del 28 giugno 2023 con la richiesta del capogruppo Fratto e del 31 luglio 2023 favorevoli. È unanimità, per cui. Possiamo passare adesso ai due punti che sono quelli, diciamo così, la ragione per cui abbiamo convocato il Consiglio Comunale questa sera, che sono chiaramente legati a quello che è stato l'evento del 24 luglio scorso, che è poco più di un mese fa, ma come dire, le cui conseguenze andranno avanti per diversi anni. Naturalmente, come dire, poi i punti verranno votati in modo distinto e disgiunto, ma la trattazione, anche solo leggendo le delibere, si impone unitaria, per cui farò un po' un'unica esposizione di argomenti, perché sono evidentemente l'una legata all'altra anche da un punto di vista, diciamo così, di esposizione cronologica nelle delibere stesse. Partiamo da quello che è il dato di fatto, che è il dato un po' numerico, che credo che serva cominciare a inquadrare anche la grandezza d'ordine di quanto è successo in modo più puntuale rispetto a quelle che erano le prime stime. Ora, noi oggi andiamo a individuare un'applicazione di risorse di 605.000 euro, per la maggior parte derivanti da avanzo di amministrazione, anzi 620.000 euro, la maggior parte di avanzo di amministrazione 605.000 euro e 15.000 euro di economie. Questo è purtroppo soltanto, diciamo, la prima applicazione o la prima, diciamo così, utilizzo di risorse economiche per fronteggiare le conseguenze dell'evento atmosferico del 24 luglio scorso, perché sicuramente nelle prossime variazioni, quella di settembre in primis, dovremo andare a integrare ulteriormente queste risorse. Avrete notato ad esempio che non è stato inserito in questa variazione tutta la parte relativa alla segnaletica verticale piuttosto che al rifacimento dell'impianto di video sorveglianza, o meglio del varco di via Firenze, per cui, perché non abbiamo ancora la preventivazione corretta e puntuale, per cui sicuramente andremo poi a intervenire ancora relativamente a quanto accaduto. Questo è il totale. Poi vedete che ci sono due distinte delibere, perché fondamentalmente occorre distinguere tra le tipologie di intervento. Ora, direi subito di individuare le aree di intervento, che poi sono quelle che avevamo già visto nel Consiglio Comunale di fine luglio scorso. La cifra più significativa è quella che riguarda gli interventi relativi al patrimonio arboreo comunale. Complessivamente parliamo di 392.000 euro, che sono poi suddivisi ovviamente tra gli interventi, diciamo così, urgenti e indifferibili che saranno oggetto della delibera con la quale si chiede di approvare i debiti fuori bilancio e la restante quota invece che è oggetto proprio della delibera successiva e sono interventi che sono coperti attraverso l'avanzo libero. È una cifra significativa che è del tutto coerente rispetto al dato che avevamo esposto del fatto che i danni del maltempo riguardavano circa il 30% del patrimonio arboreo comunale. Visto che stiamo parlando anche di verde, vorrei citare subito la prima stima anche del parco del Roccolo, 20.000 euro sono stati stimati come intervento, oltre a quelli che in realtà sono già eseguiti grazie alle disponibilità di bilancio ordinarie relative alla manutenzione ordinaria del parco stesso. Interventi che riguardano evidentemente la rimozione delle piante schiantate e lo sgombero delle strade campestri e forestali nei boschi del parco, del Roccolo in particolare. E al tempo stesso, come il comune di Canegrate si è già mosso, diciamo così, con Regione Lombardia, che a sua volta poi ha inoltrato la richiesta allo Stato per quanto riguarda il riconoscimento dello stato di emergenza e si spera l'attribuzione di risorse economiche a favore dei comuni, allo stesso modo il parco del Roccolo ha inviato la segnalazione dei danni subiti a quella che è la competente struttura regionale in materia di pronto intervento nelle aree forestali. Un dato significativo, penso che renda molto più dei 20.000 euro, è il fatto che sono andati distrutte circa 200.000 metri quadri di parco, sia in parte pubblica che ovviamente anche in parte privata. Credo che questo sia evidentemente significativo. Andiamo a vedere un po' invece la situazione relativamente alle scuole. Nella scuola dell'infanzia in questa variazione si vanno ad applicare 17.000 euro complessivamente, sempre parlando, poi se volete facciamo la suddivisione. Per quanto riguarda interventi di verifica delle coperture, rimozione e sostituzione del lucernario, la tonneria di velta, la messa in sicurezza, il rifacimento della recinzione e muratura in ferro. Scuola primaria 98.000 euro complessivi, intervento di verifica della copertura, rimozione e sostituzione del lastre di alluminio, scossa linea, lattoneria di velte, la messa in sicurezza, rifacimento, recinzione, murature, ferro e parapetti esterni danneggiati. Questo perché avevamo individuato fin da subito come priorità di intervento non solo evidentemente la messa in sicurezza del patrimonio arboreo comunale relativamente sia alle strutture pubbliche ma anche alla grande quantità di piante che poi era caduta su proprietà private o che ostruiva la circolazione stradale, era evidentemente una delle prime aree di intervento, ma fin da subito ci si era posti l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica con il mese di settembre e devo dire che l'obiettivo è stato era assolutamente centrato, tant'è vero che mi risulta, mi corregge Edoardo se sbaglio, che anche l'attività del centro estivo sono in corso di svolgimento regolarmente alla scuola dell'infanzia e che comunque anche la scuola primaria riaprirà regolarmente per l'11 di settembre prossimo. Evidentemente non gli interventi tutti saranno ancora completati, ma questo fa parte proprio della tipologia di variazione che andiamo a approvare. Ci vorranno diversi mesi per alcune aree di intervento un po' più significative, poi ovviamente possiamo entrare nel merito di tutto, però quello che conta è che le scuole siano state messe in sicurezza, siano assolutamente pulite in ordine e che il regolare svolgimento delle attività didattiche sia garantito. Devo dire che era un obiettivo niente affatto scontato e credo che tutti noi, verificando di persona la sera del 24 di luglio, il giorno dopo la situazione in Canegrate, potevamo nutrire purtroppo dei seri e fondati dubbi, per cui assolutamente obiettivo raggiunto. Tra cifre significative che riguarda anche in questo caso una delle priorità era quella del centro sportivo Sandro Pertini, con cui una variazione di complessivi 60.000 euro per quanto riguarda gli interventi di verifica della copertura degli spogliatoi, sostituzione tegole rotte e contestuale riposizionamento e allineamento, messa in sicurezza e sostituzione della recinzione dei terreni di gioco, la verifica dell'impianto elettrico di illuminazione e la sostituzione delle attrezzature sportive danneggiate. Anche qui l'obiettivo era quello, ovviamente con interventi progressivi, ma il focus dei primi interventi, che sono poi oggetto della delibera riguardo alla ricognizione dei debiti fuori bilancio, era proprio quello di consentire a fine agosto il regolare svolgimento delle attività sportive al campo sportivo Pertini e il regolare inizio anche delle attività sportive agonistiche che sono ormai imminenti, cosa anche qui niente affatto scontata se andiamo a verificare l'ammontare dei danni che come dire, hanno riguardato la struttura del centro sportivo di Via Terni. Altre voci significative riguardano, anche se di impatto forse economicamente diciamo meno importante rispetto alle somme di cui abbiamo parlato finora, ma che hanno comportato anche in questo caso l'applicazione di avanzo libero sono quelle relative all'immobile di Vialona, alle sedi associative. Abbiamo un complessivo intervento di 10.000 euro che riguarderà la verifica delle coperture, la sostituzione delle tegole rotte, il contestuale riposizionamento e allineamento, la messa in sicurezza e la sostituzione dei lucernari danneggiati. Accanto agli interventi che sono oggetto evidentemente di realizzazione attraverso le risorse derivanti dalla presenza di avanzo di amministrazione disponibile, vi sono poi alcuni interventi che saranno realizzati grazie ad alcune economie di spese correnti che in condizioni normali potevano essere destinate evidentemente anche ad altre tipologie di intervento, potevano essere oggetto di discussione anche in consiglio, ma qui hanno una destinazione obbligata. Riguardano il municipio 2.500 euro per la verifica della copertura e gli interventi straordinari dell'impianto elettrico di condizionamento. Vi ricorderete benissimo l'ultimo consiglio comunale, insomma, l'assenza dell'aria condizionata. Questo non era un vezzo, ma era proprio una conseguenza anche in questo caso degli eventi del 24 luglio. Al nido, che pure è stato fortunatamente, diciamo così, ha subito dei danni limitati rispetto alle altre strutture scolastiche, comunque siamo dovuti intervenire con 4.000 euro per la verifica della copertura, la rimozione e la sostituzione delle scossaline di vette e la riparazione della guaina di impermeabilizzazione. Cimitero 2.000 euro, anche se l'evento di qualche giorno fa, nella notte tra sabato e domenica, ci costringerà molto probabilmente a investire ulteriori risorse economiche per interventi straordinari necessari. Anche in questo caso sapete il temporale della notte tra sabato e domenica ha creato anche qualche altro problema sul territorio comunale, sia per quanto riguarda il cimitero che anche per quanto riguarda alberi caduti, e ci sono state zone del paese, in particolare la zona di Viare di Puglia e le vie limitrofe alla scuola elementare, che sono rimaste per lungo tempo senza energia elettrica. Anche in questo caso è stato necessario ed è necessario fare interventi di verifica della copertura, interventi di manutenzione all'impianto elettrico di apertura automatica del cancello d'ingresso. Infine, il centro diurno anziani, quindi diciamo così la contrada Baggina, via Garibaldi, 2.000 euro anche qui per interventi di verifica della copertura, sostituzione tegole rotte, contestuale riposizionamento, allineamento, messa in sicurezza e sostituzione dei lucernari danneggiati. Questo è un po' il quadro oggetto di intervento con queste delibere di consiglio comunale. Sono distinte proprio perché rispetto a questi lavori che vi ho elencato ve ne sono alcuni che evidentemente sono stati fatti e erano assolutamente necessari, indifferibili, urgenti proprio nell'imminenza di quanto accaduto, ed erano necessari per diciamo così il ripristino un po' così dell'incolumità, la messa in sicurezza del territorio comunale e garantire l'incolumità pubblica. E quindi sono quegli interventi che voi individuate alla voce debiti fuori bilancio per 117.000 euro. Perché si parla di debiti fuori bilancio? Perché questa tipologia di interventi ha necessariamente comportato la pronta e immediata attivazione da parte dei tecnici comunali e delle società strumentali dell'ente che si occupano delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Solitamente interventi svolti sugli edifici pubblici, sul patrimonio pubblico in generale, seguono la procedura di articolo 191, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267 del 2000, ovvero prima si identificano in bilancio le risorse economiche e poi si svolgono gli interventi. Sono consentite ovviamente delle deroghe, si applica l'articolo 194, queste deroghe comportano poi il riconoscimento del debito fuori bilancio. Vi sono dei presupposti, come dire, molto rigidi, diciamo, in merito alla possibilità di seguire una procedura diversa rispetto a quella ordinaria. È del tutto evidente che in questo caso i presupposti vi erano purtroppo tutti, perché si trattava di interventi volti alla rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità e erano caratterizzati dal carattere di, appunto, scusate la ripetizione, di urgenza e indifferibilità, nonché insomma l'inderogabile necessità della loro esecuzione. Ne consegue pertanto che dobbiamo formalmente approvare due distinte delibere, anche se poi insomma il quadro degli interventi è un quadro unitario, per quanto si svolga in un arco di tempo evidentemente più lungo rispetto a quelli dei giorni immediatamente successivi. Quindi questa sera chiediamo al Consiglio Comunale l'approvazione di due distinte delibere, quella avente ad oggetto riconoscimento dei debiti fuori bilancio, 117.000 euro di intervento immediato, indifferibile e urgente, che si è svolto nei giorni successivi però all'evento del 24 luglio scorso, e poi la restante parte di interventi che dovranno essere realizzati nel corso di questi giorni e che sono comunque fondamentalmente già interventi a cui buona parte, insomma, si vedono già i risultati anche grazie al lavoro di messa in sicurezza svolto nel mese di agosto attraverso la procedura del debito fuori bilancio. Anche qui, se andiamo a vedere un po' le voci più significative di questi 117.000 euro, sono la voce più importante, quella dei 78.000 euro del patrimonio arboreo comunale, quindi si parla di 78.000 euro che vanno a comporre la complessiva cifra di 392.000 di cui parlavo a inizio di esposizione di questi argomenti, e sono interventi riguardanti il patrimonio arboreo pubblico. Cifra significativa riguarda la scuola primaria, 14.700 euro, e un intervento che in realtà non ho citato in precedenza è stato l'intervento di pulizia straordinaria della pavimentazione stradale, che ha cubato 8.166 euro e era del tutto necessario per il fatto che anche, diciamo così, i sottopassi che avete visto essere stati allagati il 24 stesso, e anche per quanto riguarda il sottopasso di Novara anche in parte nella giornata di martedì 25, erano ostruiti dalla presenza di fogliame, ramaglie e rifiuti vari, quindi insomma si è dovuto intervenire su tutte le strade comunali per rimuovere le stesse attraverso ovviamente mezzi meccanici, anche lo spazzamento manuale, per liberare appunto le strade stesse dal fogliame, le ramaglie e i rifiuti. Tutti questi interventi li abbiamo svolti attraverso le società partecipate. Qui mi sento di dire che è stato da ringraziare la pronta attivazione da parte di queste società pubbliche, che fin da pochi minuti dopo che si è compresa la gravità di quanto era successo il 24 luglio scorso, si sono resi assolutamente disponibili. Per alcune tipologie di interventi purtroppo non erano in possesso delle attrezzature necessarie, per cui insomma si dovrà avvalere anche di soggetti terzi, però la necessaria intermediazione di queste società partecipate è stata assolutamente utile e indispensabile, anzi li ringrazio perché anche domenica mattina sono intervenuti prontamente al cimitero per la prima messa in sicurezza, per cui insomma questo dimostra l'importanza anche di avere delle società pubbliche partecipate che funzionano e funzionano bene. Non sempre è stato così, l'abbiamo visto anche sulla nostra, insomma, anche per la nostra realtà, però si può, in questo caso si deve assolutamente riconoscere la bontà del lavoro svolto, così come è importante ricordare il lavoro svolto dal nucleo di protezione civile di Canegrate e San Giorgio e dai diversi nuclei di protezione civile che sono intervenuti nei giorni immediatamente successivi, così come riportato dalla relazione dell'architetto Zottarelli. Il mio ringraziamento va a lui, al geometra Strangio, all'architetto Soriani, in generale all'ufficio tecnico tutto, perché non c'è stato un giorno di agosto, e quando dico un giorno di agosto mi riferisco anche a Ferragosto, in cui questo ufficio non abbia lavorato per consentire il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza e regolare svolgimento delle attività educative, sportive, culturali, insomma anche per consentire la riapertura dei parchi pubblici. Purtroppo in questo momento risulta ancora precluso l'accesso al Parco del Roccolo nelle porzioni di Canegrate e Busto Garolfo, perché insomma gli interventi saranno più lunghi e complessi, e questo ha determinato tra l'altro anche l'impossibilità di svolgersi della tradizionale Roccolo Run organizzata all'Atletica Park, che era in programma invece domenica 10 settembre. Un lavoro da parte dell'ufficio tecnico davvero importante e significativo, coadiuvato dalla polizia locale e da tutti gli altri uffici coinvolti in queste settimane. Naturalmente il lavoro purtroppo non finisce qui, anzi direi che questa sera rappresenta anche un ulteriore inizio rispetto alla messa a disposizione di queste somme. Gli obiettivi rimangono gli stessi e dovremo riuscire assolutamente a centrarli il prima possibile, ecco, comunque nel limite del possibile entro la fine di questo 2023. Poi si porrà un problema rispetto a alcune situazioni particolari, pensate al giardino della primaria, che insomma ha visto la caduta di 42 piante ad alto fusto, che oltre a svolgere una funzione importante per l'ambiente, avevano anche una funzione importante per mantenere un po' le aule anche fresche e riparate rispetto al caldo, quindi questo evidentemente rappresenta un altro problema che dovremo affrontare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Devo dire che gli ispettori di Regione Lombardia, quando hanno effettuato il sopralluogo ad agosto, sono rimasti impressionati, colpiti, purtroppo non posso dire positivamente colpiti perché non si tratta di eventi per i quali si possa dire di essere colpiti in modo positivo, ma sono rimasti impressionati dai danni che questo fenomeno atmosferico ha avuto su Canegrate. Confido che prossimamente la regione, che si è dimostrata attenta, possa aiutarci anche economicamente, non ho ragione di dubitare di questo. Mi auguro che anche il governo sappia riconoscere l'importanza di quanto accaduto in Regione Lombardia, anche in questo territorio dell'Alto Milanese. Non voglio esprimere giudizi rispetto a quello che ho letto, perché sarebbe assolutamente prematuro, quindi attendo con fiducia quello che sarà il riconoscimento degli enti superiori, sapendo che il comune di Canegrate, ribadisco, solo per la parte pubblica stima di avere danni intorno al milione di euro. E insomma, capite che applicare avanzi di amministrazione o comunque trovare risorse economiche per un milione di euro per un ente come il nostro è un impegno significativo che naturalmente porteremo a compimento. Non ho ragione, lo ribadisco, su questo di temere che non si torni alla situazione ante evento atmosferico e che si superino queste difficoltà, però insomma credo che sia il principio di sussidiarietà debba essere trovare applicazione anche in questo caso, che quindi lo Stato riconosca ai comuni e ai privati, non solo agli enti pubblici, perché poi c'è tutta la parte dei privati che sono stati danneggiati per Canegrate, si stimano i 4 milioni e mezzo di euro di danni, quindi insomma che il governo faccia la sua parte, e attendo fiducioso il riconoscimento, non ho ragione di pensare che così non sia. Naturalmente adesso è aperto il dibattito e siamo qui per approfondire qualsiasi tipologia di argomento. Prego, consigliere Fornara.
Sì, grazie.
Grazie, magari se ci sono altre domande poi facciamo una risposta unica, se no nell'attesa posso darti una risposta subito, poi Davide può essere più preciso nel caso. Allora, evidentemente è la cifra più importante sia per quanto riguarda, diciamo così, il numero degli alberi, quindi il 30% del patrimonio arboreo, quindi su un circa migliaio più di 300 piante, ed è una stima per difetto, sono state oggetto di intervento. Oltre al numero, questa cifra si giustifica per la complessità degli interventi, nel senso che su alcune piante, pensiamo per fare un esempio a quelle del giardino della primaria, è stato necessario intervenire con delle attrezzature specifiche, attrezzature che andavano prese a noleggio e che avevano un costo significativo. Solo ieri, se non ricordo male, è intervenuta una struttura che si caratterizzava per la presenza di un braccio che arrivava ai 30 metri di altezza, quindi già questo fa capire l'importanza della stessa. Quindi gli interventi di rimozione, smaltimento e anche di sostituzione, perché poi, come dire, in alcuni casi gli interventi sono già stati completati e si provvede poi alla copertura di, diciamo, quello che era l'originario ceppo, In altri casi invece bisognerà intervenire per rimuovere, cioè, e non è un'operazione molto semplice. Quindi una volta terminato questo provvederà comunque provvedere a coprire il buco, non è un'espressione tecnica, però rende molto bene l'idea. E anche questo, come dire, ha un costo significativo, perché pensate che si tratta di alberi con più di 40 anni di, magari, di vita, e forse li stimiamo anche per difetto. Per cui la ragione di questa cifra così significativa è duplice, sia il numero delle piante colpite, diciamo, sia sulla parte pubblica, vediamo nelle scuole, ma anche pensate a tutte quelle piante che hanno poi ostruito, sono cadute su proprietà private, piuttosto che hanno comunque ostruito il passaggio, sarà via Magenta, è un altro esempio. 43 vie sono state interessate da cadute di alberi, quindi il numero e la complessità degli interventi derivanti proprio dalla presenza di alberi ad alto fusto, e che quindi sono stati oggetto di intervento con attrezzature specifiche che noi, attraverso le società che li svolgono il servizio ordinario e straordinario, non avevamo, e che quindi si devono andare a recuperare con un costi indifferenti. In alcune aree addirittura dovrà intervenire la forestale. Credo che sia una situazione davvero, mi auguro, unica, evidentemente. Lascio la parola al vice sindaco Spirito.
Buonasera, solo per integrare molto, molto velocemente. L'importo identificato è un importo comunque alto, teniamo conto che la maggior parte dei danni che si sono venuti a verificare quel maledetto 24 luglio sono proprio derivanti dalle piante. Comunque quella cifra è complessiva e comprensiva di tutta una serie di voci che partono dalla rimozione, dal taglio, dallo smaltimento dell'erba e dalla rimozione anche dei ceppi, che non è un'attività semplice per diversi motivi. Uno tra tutti, per le dimensioni delle radici di queste piante, che, come diceva giustamente il sindaco, sono tutte piante che hanno mediamente dai 30 ai 50 anni di vita, quindi la dimensione delle stesse è molto importante. E necessariamente alcune di queste devono essere rimosse, e questa è un'attività che ha un costo e che incide particolarmente, proprio per garantire quelle necessarie condizioni di sicurezza in quei luoghi dove la nostra attenzione deve essere massima, e mi riferisco in particolar modo alle scuole. Alle scuole, come giustamente aveva citato prima il sindaco, abbiamo perso 42 piante ad alto fusto. Il nostro obiettivo è quello di far ripartire le scuole nei tempi e nei modi corretti. Va da sé che alcune attività manutentive sui giardini si protrarranno anche oltre l'inizio delle attività scolastiche, e quindi la nostra cura, il nostro dovere, far sì che comunque le aree che saranno rese fruite siano messe in sicurezza. Giustamente poi ricordava il sindaco, per alcune tipologie di interventi che si sono effettuati abbiamo dovuto, o meglio le società che hanno lavorato in maniera, tra l'altro dal mio punto di vista egregia, hanno dovuto fare ricorso dei macchinari e anche delle ditte apposta che hanno delle specificità nelle loro attrezzature, nel loro modus operandi, che non sono così facilmente reperibili sul mercato. Avere autogru che ti sorreggono una pianta alta 30 metri non è proprio un gioco. Quindi quei numeri che vedete così elevati in realtà sono ampiamente giustificati con computi che sono a disposizione. Per cui ecco, se poi avete bisogno di qualche dettaglio ulteriore, siamo ovviamente a disposizione.
E temo dovranno essere integrati alla luce di quanto è accaduto sabato, notte tra sabato e domenica, e anche quanto è accaduto, insomma, anche, diciamo, zona Santa Colomba proprio in questi giorni. Altri interventi? Prego, signor Capriglione.
Il microfono. Sempre riguardo a questo argomento, volevo chiedere se effettivamente, non so se mi è sfuggito, in questa quota c'è anche un'attività di messa in sicurezza che riguarda, diciamo, anche quelli che sono gli alberi che non sono caduti, cioè se ci sarà, diciamo, un'attività di controllo anche su questi altri alberi a scopo preventivo. Questa è la prima domanda. Se poi anche in questa cifra Non mi è chiaro se sono anche comprese anche le riparazioni, per esempio, delle cinte che sono saltate per caduta di alberi su suolo pubblico. Nel senso che spesso è successo che ci sono degli alberi che erano presenti sul suolo pubblico, però sono caduti sul suolo privato. Ecco, sul suolo privato, che hanno distrutto recinzioni, abitazioni. Volevo capire se in questa cifra ci sono anche questo tipo di riparazioni.
No, ma perché non è quella la risorsa corretta, cioè il comune è dotato di apposite coperture assicurative, i privati che hanno subito danni legati alla caduta di alberi facenti parte del patrimonio pubblico hanno già presentato la denuncia, è già in corso la pratica di rimborso assicurativo, poi con le condizioni e quanto determina l'assicurazione, ma non è prevista semplicemente perché esistono le coperture assicurative ad hoc rispetto a queste tipologie di eventi, quindi no, sono due cose diverse, ma questo non vuol dire. Indipendentemente dall'evento del 24, se domani mattina, speriamo di no, accade qualcosa di simile, non è necessario avere debiti fuori bilancio piuttosto che riconoscimenti di stati di emergenza. Esistono le coperture assicurative che si fanno a scopo preventivo. Quindi questa è la prima risposta. Sulla seconda poi può essere più preciso l'assessore Spirito. Sì, è già in corso di svolgimento e anche in questo caso direi a prescindere da quello che è successo, perché nel contratto abbiamo stipulato con l'AMGA per la gestione del verde pubblico era previsto anche il censimento del patrimonio arboreo comunale e tutte le attività di verifica circa lo stato di salute delle piante. Ora, vuol dire, purtroppo l'evento ha determinato una riduzione drastica del patrimonio comunale, ma da un certo punto di vista ha accelerato la necessità di svolgere questa attività, quindi soprattutto nelle zone che sono state oggetto di diciamo così, che hanno subito in misura più evidente i danni derivanti dall'evento del 24 luglio, l'agronomo di AMGA è già intervenuto per verificare, diciamo, la tenuta delle piante e il loro stato di salute. Quindi sì, per la stragrande maggioranza è stato svolto ed è ancora in corso di svolgimento, ma lo sarebbe stato a prescindere per effetto del contratto stipulato per la gestione del verde pubblico. Davide?
Beh, di fatto ha risposto già ampiamente il sindaco, faccio altro che appunto rafforzare quanto appena già comunicato. Ricordiamo appunto che quando abbiamo conferito il servizio della gestione del verde ad AMGA avevamo anche parlato e discusso ampiamente qui in consiglio comunale su quello che era il valore aggiunto di questo affidamento, ovvero del censimento delle piante utile e necessario per poter effettuare la programmazione di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie sul patrimonio arboreo, proprio per andare a gestirlo nel miglior modo possibile, proprio per evitare situazioni che invece abbiamo dovuto vivere il 24 luglio. Quindi quelle attività di censimento e di verifica del patrimonio pubblico sostanzialmente aveva già avuto avvio e ora, proprio per effetto di ciò che è successo, questa attività si sta accelerando, proprio perché è opportuno che gli uffici e tutti noi siamo coscienti di quello che è il nostro patrimonio, di quelle che sono le attività che dovranno essere su di esso effettuate, sia ordinarie che straordinarie. Sicuramente ci saranno anche altre piante che da qui a breve, o comunque quando sarà la stagione agronomica corretta, dovranno essere o abbattute o potate in maniera importante, proprio perché si stanno verificando delle situazioni che necessitano appunto di questa tipologia di interventi. Ovviamente tutto ciò che era strettamente necessario per mettere in sicurezza il territorio è stato fatto, e quelle cifre che trovate scritto è relativo a quegli interventi. Tutto ciò che emergerà e che si renderà necessario ovviamente avrà un'altra computazione, di cui ora ovviamente non possiamo avere i numeri, ma lo spirito con il quale ci approcciamo alla tematica è uno spirito molto cautelativo, nel senso che dobbiamo avere necessariamente un quadro completo delle caratteristiche del nostro patrimonio per poterlo gestire in maniera importante. Colgo l'occasione del fatto di avere adesso la parola per ringraziare anch'io tutte le società partecipate che hanno lavorato dal 24 di luglio incessantemente fino ad oggi, Europea, AMGA, AM, Linea Ambiente e la Protezione Civile, che hanno davvero tirato fuori il lato migliore di ciascuna di queste realtà. Come diceva il sindaco nel suo intervento, il nostro comune ha sempre creduto nelle società pubbliche, ma nelle società pubbliche che lavorano bene. In questo caso hanno dato ampia dimostrazione di questa loro capacità. Onestamente avrei preferito non averne contezza in questo frangente, però veramente il ringraziamento per tutto il lavoro che hanno svolto, che vi garantisco è stato incessante. Non ci sono stati momenti di pausa se non quelle fisiologiche per nessuno, tantomeno per l'ufficio tecnico, che è già stato ringraziato, ma colgo l'occasione per farlo anch'io. Il lavoro è stato davvero tanto. Ora stiamo gestendo l'emergenza, anzi la fase diciamo emergenziale è in fase di conclusiva. Ora ci sarà il bello, cioè tutto ciò che ha a che fare con il dover far ripartire dal punto di vista di gestione del territorio e dell'ambiente il nostro comune, che ha avuto dei danni significativi, così come anche altri comuni. Però ovviamente noi dobbiamo ragionare con un orizzonte temporale ampio, dobbiamo ragionare anche assieme agli altri comuni, guardarci attorno, fare dei ragionamenti comuni, perché probabilmente gli errori che sono stati compiuti decenni fa non sono caratteristici solo di Canegrate, ma di tutta la zona, e quindi sarà importante tutta la fase di ricostruzione che dovremo fare, di cui avremo sicuramente i tempi e i modi e i luoghi giusti per parlarne insieme, confrontarci e quindi poi ragionare insieme sui passaggi da fare in futuro. Ecco.
Grazie Davide. Altri interventi o domande, considerazioni? Prego, consigliere Sapone.
Sì, buonasera a tutti. Io innanzitutto questo mio intervento per fare un plauso e un ringraziamento evidentemente all'amministrazione comunale per il lavoro svolto e il lavoro che si continua a svolgere. E l'amministrazione comunale e con i propri uffici competenti. E anche per un lavoro di coordinamento, come poc'anzi abbiamo sentito, in collaborazione con gli altri soggetti del territorio, che non nomino, ma io ringrazio anticipatamente un po' tutte queste società, questi attori del territorio che hanno contribuito per questa opera di soccorso e di messa in sicurezza innanzitutto delle aree pubbliche come le nostre scuole e i parchi. Nello stesso tempo vorrei anche sottolineare l'importanza del fatto che pressoché quotidianamente riusciamo a avere le informazioni, notizie e aggiornamenti su quello che succede rispetto a questa emergenza, ma come rispetto anche ad altri eventi che arrivano sul territorio, che cadono sul territorio. Io non ricordo a memoria in passato una serie di emergenze così ravvicinate nel tempo. Riflettevo proprio qualche giorno fa sul fatto che noi ci siamo trovati di fronte, ecco, a parte la questione legata alla crisi economica finanziaria del 2008-2009, i cui risvolti, le quali conseguenze le abbiamo riscontrate anche fino a qualche anno fa. Ricordiamo che questa crisi è stata devastante per molte aziende e per moltissimi lavoratori. A parte quello, però, dico, negli ultimi 3 anni ci siamo trovati di fronte all'emergenza del Covid, alla guerra che tuttora purtroppo c'è, al problema delle bollette, perché ci siamo trovati di fronte al fatto che il comune deve elargire maggiori oneri proprio perché c'è stato un incremento delle bollette gas e luce. Ecco, e oggi ci troviamo di fronte anche a quest'altra emergenza, quindi penso che possiamo tranquillamente dire che ci troviamo di fronte una fase veramente sfortunata, che chiaramente non riguarda soltanto la nostra amministrazione, ma è una generalizzata in un po' tutti i comuni. E se riflettendo pensiamo che magari l'emergenza Covid o il problema delle bollette fosse forse un po' rientrato, forse il peggio l'abbiamo lasciato alle spalle, quindi il futuro forse non preoccupa più rispetto a queste tematiche qui, Io purtroppo sono, penso come me, molti cittadini, molti cittadini, anche il paese Italia, diciamo si è molto preoccupati anche per il prossimo futuro, perché non si vede a breve termine un antidoto, una cura tale per cui si possa creare un argine rispetto a questi eventi atmosferici che soprattutto negli ultimi mesi hanno colpito il nostro paese e la nostra zona. Se pensiamo che in un mese, due mesi abbiamo registrato tre o quattro devastazioni di trombe d'aria e cose del genere, e quindi questo è un problema. Certo, a lungo termine io penso che la strada da percorrere sia, e penso che sia un po' condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani, insomma, è quella di riuscire ad andare nella direzione della transizione ecologica, ma sappiamo tutti che non è facile, non è semplice e necessita tempo, e soprattutto è importante anche nel momento in cui si lavora in questo senso far sì che un po' tutti possano riuscire ad avere ad accedere a quei mezzi, a quei strumenti che messi in campo possano veramente creare delle migliorie e quindi andare veramente nella direzione dell'obiettivo della transizione ecologica. È una cosa che comunque richiede tempo. Nel frattempo credo che un po' tutti noi diciamo che in generale per certi versi dovremmo cambiare anche il nostro stile di vita, certe abitudini, perché come dicevo prima la preoccupazione è alta. Poi io ho ascoltato attentamente i numeri, ecco, davanti a questi numeri non posso che auspicare, ma penso che è un po' una cosa condivisa, il fatto che altre istituzioni possano veramente darci una mano, perché i comuni, anche rispetto a questo problema, perché ne abbiamo sentiti anche altri negli ultimi tempi, ecco, i comuni fanno veramente fatica. Quindi io concludo il mio intervento. Grazie.
Grazie Stefano. Altri interventi? Prego, capogruppo Matteucci.
Volevo passare alla dichiarazione di voto. Buonasera a tutti e ai consiglieri, agli assessori e ai cittadini che ci seguono da casa, quelli presenti. Come abbiamo potuto vedere dalle immagini proiettate nello scorso consiglio comunale, quello del 24 di luglio è stato un importante evento atmosferico caratterizzato, come abbiamo vissuto, da grandine e abbondanti precipitazioni meteoriche che ha determinato degli ingenti danni sul nostro comune e sul nostro territorio. Il patrimonio arboreo, gli edifici pubblici come le scuole, il municipio stesso e le strade sono ovviamente dei beni comuni. Per questo anche l'opposizione è chiamata in questo caso a un atteggiamento di responsabilità che va e deve andare oltre le differenze del posizionamento politico. La delibera vertente sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio per la copertura delle spese dei lavori indifferibili e urgenti che si sono resi necessari nell'immediato periodo successivo all'emergenza, insomma all'evento atmosferico, ovviamente questo non può trovare che il nostro accoglimento. Per quanto riguarda la delibera di variazione di bilancio, come ricorderete in passato sulle precedenti variazioni di bilancio, nonostante talune volte eravamo d'accordo sugli interventi che si andavano a realizzare con le spese e noi appunto come opposizione, nonostante magari d'accordo sugli interventi, abbiamo espresso voto contrario perché erano variazioni che andavano a impattare su un bilancio giudicato sempre in modo negativo. In questo caso per questa variazione di bilancio, che va a coprire sia i 117.000 euro facenti parte del riconoscimento dei debiti fuori bilancio a cui accennavo prima, e 503.000 euro per gli interventi per i lavori che si sono resi necessari nella fase successiva all'emergenza, che sono in corso e sono programmati, come ha illustrato precedente il sindaco. Anche in questo caso un gesto di responsabilità è dovuto, per cui anche in questo caso intendiamo rimodulare in parte il nostro atteggiamento, per cui a differenza del passato non esprimeremo per la delibera di variazione di bilancio un voto contrario, ma un voto di astensione. Quindi in conclusione il nostro voto sarà favorevole per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per la copertura delle spese, dei lavori indifferibili, e di astensione per quanto riguarda il punto della variazione di bilancio. Grazie.
Grazie Matteo. Capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco, buonasera di nuovo a tutti. È già stato detto molto, si è entrati nei dettagli sia nello scorso Consiglio Comunale sia adesso, poi per appunto descrivere le iniziative messe in atto per il ripristino e per le operazioni immediatamente necessarie dopo gli eventi del 24 di luglio. Dal nostro punto di vista ci uniamo ai ringraziamenti per tutti i soggetti coinvolti, quindi dal punto di vista politico l'amministrazione, dal punto di vista tecnico gli uffici, le partecipate, e anche tutti coloro che poi in prima persona si sono spesi per contribuire a rimettere in sicurezza il territorio e gli edifici comunali. Come detto, ci sono ancora delle zone, soprattutto all'interno del Parco del Roccolo, che necessitano di ingenti interventi per essere di nuovo percorribili, fruibili appunto dalla cittadinanza. Che dire, questi interventi erano assolutamente appunto necessari e bene che siano stati tempestivi. È un passo per cercare poi di ritornare alla normalità pre-24 di luglio. Speriamo che venga riconosciuta la straordinarietà e appunto il valore dei danni accertati e evidenti sul territorio comunale, e in questo contesto ovviamente il nostro voto sarà di sostegno, sarà favorevole all'iniziativa. Grazie.
Grazie Marco. Se allora non vi sono altri interventi, pongo in votazione i due punti in modo disgiunto, non prima di aver ringraziato il Consiglio Comunale tutto per l'unanime riconoscimento rispetto a quello che è stato l'operato in queste settimane e quello che naturalmente dovremo continuare a fare. Naturalmente il ringraziamento anche, devo dire, ai capigruppo con i quali sono sempre stato in contatto, e moltissimi consiglieri comunali che hanno sempre richiesto informazioni, sono interfacciate con me e anche con gli altri componenti anche tecnici del comune di Canegrate, a testimonianza insomma così della ricerca del bene comune. Per cui un ringraziamento a voi per il dibattito di questa sera, e mi sia consentito in particolare anche al gruppo di opposizione, insomma di minoranza, questo è un termine che mi piace molto, l'opposizione, però per come vedo io la politica, perché rispetto a un documento che è sempre il documento un po' politico per eccellenza, quello del bilancio, questa sera si arriva fondamentalmente a un riconoscimento unanime rispetto a quello che è stato svolto. Ciò premesso, pongo in votazione prima il punto 4, riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1, lettera E, decreto legislativo 267/2000, a seguito dell'emergenza causata dagli eventi atmosferici il 24 luglio 2023. Favorevoli? Il punto viene approvato all'unanimità, vi è l'immediata eseguibilità, anche in questo caso immagino vi sia l'unanimità, per cui il punto viene reso immediatamente eseguibile all'unanimità. Ultimo punto, punto 5, variazione di bilancio esercizio 2023, applicazione avanzo di amministrazione a seguito dell'emergenza causata dagli eventi atmosferici avversi del 24 luglio 2023. I favorevoli, contrari e astenuti. Il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate insieme all'astensione di Canegrate nel cuore. Anche in questo caso vi è l'immediata eseguibilità e credo, salvo errore, che le posizioni siano le medesime. Quindi grazie per questo Consiglio Comunale. Ricordo a tutti, i capigruppo sono obbligati, lo sanno, ma i consiglieri comunali, tutti i cittadini sono invitati all'evento del 10 di settembre, oltre a quanto già detto dall'assessore Urago in precedenza. E il prossimo consiglio comunale, sapete che abbiamo la scadenza del 30 di settembre per quanto riguarda il consolidato, non aggiungo commenti o aggettivi sull'importanza di quel documento, e cadendo il 30 di settembre di sabato, credo che andremo a farlo non di sabato evidentemente, ma il lunedì 2 di ottobre, che è il giorno immediatamente successivo. Poi comunque con il capigruppo concorderemo la data, comincio a qualificarla come ipotesi. La chiusura la lascio all'assessore Zambon, che darà un annuncio che credo insomma faccia piacere a tutta il Consiglio Comunale e in generale la comunità canegratese.
Sì, credo che l'annuncio sia lieto. Non è ancora natalizio, non fatevi illusioni, ma ufficializzo il fatto che il dirigente scolastico Finotti, già dirigente reggente negli ultimi 2 anni, ha chiesto di tornare a Canegrate, ha ottenuto la nomina come reggente, ha partecipato con noi al sopralluogo che abbiamo fatto alle scuole lunedì, quando abbiamo confermato che l'anno poteva ripartire regolarmente. Ci sembra una buona notizia per tutti, perché quella continuità, quella regolarità di cui abbiamo sempre sentito il bisogno. Grazie.
Grazie Edoardo, condividendo quanto da lui dichiarato, insomma, auguro a tutti voi una buona serata.